Lezione numero 6, corrispondente al giorno 25 marzo, prima parte. Allora, nell'ultimo tratto dell'ultima lezione siamo entrati, diciamo, nel vivo del concetto di gioco. Abbiamo cercato di sviscerare questo concetto in tutte le sue possibilità teoriche, che servono a Gadamer per abbracciare l'insieme delle arti, e cioè per evidenziare la struttura portante dell'evento che si determina in ogni forma di arte e che si traduce nella fruizione da parte di uno spettatore. La fruizione dell'opera fa parte dell'opera. L'opera non è compiuta, non ha completato, diciamo, il suo processo, che comincia naturalmente con la sua creazione da parte di un autore, non ha completato il suo processo finché non arriva a essere vista, ascoltata, in qualche modo consumata dagli occhi e dall'insieme delle facoltà sensibili e intellettuali di uno spettatore. Dunque, la fruizione fa parte di questo gioco, ma il gioco si regge, come dicevamo, su una regola fondamentale. Il gioco dell'arte non è totalmente altro rispetto ai giochi, perché con essi condivide il momento del rapimento, del coinvolgimento, cioè il momento in cui il gioco prende l'avvento sul giocatore. La differenza specifica del gioco dell'arte è che in questo essere preso, in realtà lo spettatore viene portato al cospetto di una verità, e anzi proprio il modo in cui questa verità si annuncia determina il coinvolgimento, la stupefazione, lo scuotimento. Gadamer usa il termine Verwandlung, che è un termine molto impegnativo, metamorfosi. Kafka aveva intitolato allo stesso modo il suo celeberrimo racconto. Allora, questo è il gioco dell'arte, un gioco in cui c'è di mezzo la verità di ciò che viene rappresentato, ma questa verità appunto si dà attraverso, per mezzo di una rappresentazione, di una Darstellung. L'opera deve essere, come dire, esplicitata, portata di nuovo nella sua dimensione vitale, ma questo non equivale per Gadamer a ripercorrere il processo creativo, cioè la fruizione non è una riproposizione della creazione. Nel fruire di un'opera noi non diventiamo in qualche misura dei creatori di secondo livello, è qualcosa di altro che serve all'opera, all'essere dell'opera per compiersi, quindi è l'ultimo, come dire, miglio senza il quale però l'opera non si compie, resta per così dire a mezz'aria, non esprime tutte le sue possibilità. Perché? Perché proprio nella fruizione viene fuori qualcosa di sempre o comunque di potenzialmente imprevisto. Il momento della fruizione è il momento in cui l'opera parla di volta in volta in maniera diversa, o comunque può farlo. È l'occasione in cui l'opera può rivelare questo suo surplus, questa specie di sovrabbondanza che la contraddistingue e che la rende qualcosa di autonomo anche rispetto al suo autore. L'autore non è il padrone dell'opera, benché ne sia il produttore, a maggior ragione il fruitore non può impossessarsi completamente dell'opera, non può comprenderne fino in fondo il significato, non può pretendere di esaurire o di tradurre in concetti ciò che pure comprende, ciò che pure comprende a tal punto da esserne trasformato. Dunque non si tratta di una comprensione parziale, nel senso di superficiale. Nel momento in cui c'è questo coinvolgimento, l'opera comunque ci parla in profondità, ma questa profondità è una profondità che potremmo dire con un po' di enfasi, questa profondità è abissale, cioè non può mai essere scandagliata fino in fondo, non arriviamo mai a toccare il fondo. Allora, se questo è il quadro, adesso dobbiamo concentrarci sul passaggio, diciamo, dall'ontologia dell'opera, cioè dalla trattazione che Gadamer dedica all'opera d'arte in Verità e Metodo, alla seconda parte, in cui invece, una volta che abbiamo acquisito il senso della verità nell'arte, ecco, in questa seconda parte dobbiamo poi metterlo a frutto relativamente, dobbiamo farlo fruttare relativamente al quadro delle scienze dello spirito. Noi ci stiamo dedicando all'arte non perché Verità e Metodo sia un trattato di estetica o perché abbia come suo tema esclusivo l'arte. No, l'arte è semplicemente il punto in cui è più facile, diciamo, arrivare, è più facile ed è anche più chiaramente intelligibile, arrivare a isolare un concetto, una dimensione, una forma di verità alternativa rispetto a quella del metodo scientifico. Ma questa acquisizione non deve restare un privilegio esclusivo dell'arte, va condivisa, va subito spesa. Per ridare slancio, per ridare fiato, per ripensare le scienze dello spirito, in particolare le scienze storiche, che diciamo così come l'arte langue sotto le spoglie dell'estetica in senso stretto, risolta in semplice coscienza estetica. Analogamente, le scienze storiche languono sotto una interpretazione della storia come dato puramente empirico, come dato positivo, cioè languono nel momento in cui noi affrontiamo il dato storico come se fosse totalmente separato da noi, come se potessimo isolarlo a mo' di un dato sperimentale. Questo è il grande difetto dello storicismo, che certamente dedica grande attenzione alla specificità dell'epoca, del contesto, e dunque si sforza di situare storicamente i suoi dati. Ma appunto li assume come dati, come se fossero qualcosa che non parla anche e soprattutto a noi, al nostro presente, e che per effetto della continuità storica, della tradizione, continuano a essere più che mai presenti nel nostro presente, anche se naturalmente hanno una connotazione storica che li rende anche diversi da noi, e dunque il problema sarà quello di far convivere differenza e unità, frattura e continuità. Allora, questo passaggio, diciamo, dalla trattazione dell'arte alla rimodulazione delle scienze dello spirito, prevede anche quella sorta di travaso, assimilazione, annessione dell'estetica nell'ermeneutica. Questi termini sono soltanto approssimativi. Io ho già anticipato in qualche lezione scorsa, che in realtà si tratta di una sorta di nuova alleanza tra queste due dimensioni, dove l'arte dà molto, appunto fornisce questa dimensione di verità alle scienze dello spirito, e le scienze dello spirito nella dimensione della comprensione storica certamente possono unificare, possono compendiare l'arte all'interno di una dimensione più ampia, che va al di là della dimensione puramente estetica, e che è quella dell'ermeneutica. Ma insomma si tratta di una alleanza o di una società tra pari, dove addirittura per certi aspetti, insomma, il dato fondamentale viene proprio fornito dall'esperienza della verità propria dell'arte. Dunque non si tratta di una abdicazione o di una sottomissione, assolutamente, e tuttavia è importante capire come in Verità e Metodo avvenga questa specie di matrimonio, perché poi in realtà il primo testo che fa parte effettivamente del programma, noi stiamo facendo un grande preambolo per situare i testi su cui poi lavoreremo in vista dell'esame. Ecco, questo primo testo, che è Estetica ed Ermeneutica, un saggio breve ma estremamente denso del 1964, in questo primo saggetto Gadamer, diciamo, riprende questo punto di congiunzione, questo nesso tra estetica ed ermeneutica, ma lo formula in una maniera leggermente diversa, leggermente e non solo leggermente diversa, per cui è importante aver presente il quadro generale di Verità Metodo, cercare di far mente locale sulla funzione che ha la letteratura, di cui adesso verremo a dire, in questo passaggio dall'estetica filosofica o comunque dall'ontologia dell'arte all'ermeneutica, perché poi in realtà si capisce bene che questo è uno snodo fondamentale su cui Gadamer tornerà e a proposito del quale dirà anche cose leggermente diverse che confermano però, diciamo, la rilevanza di questo snodo, no? Perché è uno snodo su cui Gadamer è tornato, ha parzialmente cambiato idea o comunque ha aggiunto qualcosa di cui ha taciuto in Verità e Metodo, e che poi costituirà, diciamo, l'elemento probabilmente di maggiore continuità nella fase successiva a Verità e Metodo, e cioè l'interesse di Gadamer non più soltanto o non più in maniera prevalente per le cosiddette arti performative, musica, teatro, danza, che sono centrali in Verità e Metodo. Bene, questo interesse si sposterà sempre di più per la letteratura, sulla letteratura, in particolare sulla poesia. In realtà Gadamer è sempre stato un grande lettore di poesia, un grande interprete di poeti, di grandi poeti, ma questa sorta di affinità elettiva con la poesia ha potuto dispiegarsi anche a livello teorico solo diciamo all'indomani della conclusione di questa sua opera fondamentale, Verità e Metodo, e solo nella fase a cui risalgono i testi di cui ci occuperemo. Dunque, noi ci occuperemo di letteratura, soprattutto, anche nel caso di Figal, il testo che uno dei due testi che tratteremo, Oggettualità, riguarda dei paragrafi dal numero 8 al numero 13, che sono prevalentemente dedicati alla comprensione dei testi scritti. Dunque noi ci soffermeremo molto sulla letteratura, sull'opera d'arte letteraria, poetica, ma appunto lo facciamo sullo sfondo di questo problema ulteriore, cioè il modo in cui diciamo, l'estetica può essere più o meno tradotta o sviluppata o rielaborata in chiave ermeneutica. Gadamer ci darà una soluzione che poi, appunto, come già vediamo, è variabile tra il suo testo fondamentale e la riflessione successiva. Figal fornirà una soluzione diversa in cui questo passaggio verrà parzialmente messo in discussione, verrà ripreso e in qualche misura contestato, partendo proprio da quella divisione tra mondo reale e mondo apparente che abbiamo visto in Schiller.